Salve a tutti. Mi sono trovato a riflettere su una cosa che è stata una cosa che fin dalla mia conversione mi ha sempre colpito molto. Diciamo uno dei versetti, ma che esprime proprio il fatto che il Signore ci rende liberi. Ma spesso, e anche io quando non ero credente, e mi trovavo spesso a dire credo sì, ma quello che vedo e che tocco, e a volte faccio fatica a credere anche a quello, e ero un po' in conflitto, anche perché vedevo che la religione metteva molti paletti, diciamo così. E difatti è vero, la religione mette dei paletti. Ma Gesù invece rende liberi. Allora, se vogliamo leggere in Giovanni 8:32, Gesù qui sta parlando con i giudei, dice, mentre gli diceva queste cose, molti credettero in lui. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui, se dimorate nella mia parola siete veramente miei figliuoli e conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Essi gli risposero, noi siamo progenie di Abramo, non siamo mai stati schiavi di nessuno, come puoi dire diventerete liberi? Gesù rispose loro, in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non rimane per sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Ecco, Gesù quando parla coi giudei, loro subito gli rispondono, noi non siamo mai stati schiavi di nessuno. Quindi non si rendono conto del fatto che invece nascono separati da Dio e che l'uomo senza Dio è veramente schiavo, ma non riesce a vederlo. Non riesce a vedere questa schiavitù, non riesce a vedere la schiavitù forse ancora molto più profonda che Satana, il dominio che Satana ha sulla mente delle persone, anche le persone più, diciamo, oneste. Perché non dimentichiamoci che anche le persone più oneste, nella condizione migliore, perché ci sono anche tante persone che non sono credenti, ma sono persone oneste, diciamo, si comportano onestamente. Ma queste persone oneste, non avendo Dio nella loro vita, inesorabilmente il Dio di loro stessi sono loro. E quindi sono degli idolatri perenni e i loro peccati rimangono su di loro. E quindi l'uomo è già perso in partenza. Quando crede di star bene, noi non siamo mai stati schiavi di nessuno, è in una condizione terribile, perché se non crede nel Signore va nell'abisso. E quindi cammina perennemente tutti i giorni sull'abisso. È una condizione terribile. Ovviamente il Signore, quando ci dice la parola, la vera luce che illumina ogni uomo, dà la possibilità a ogni persona di fare la scelta. Però è una condizione che è tutt'altro che libera. È una condizione di schiavo, anche nelle migliori delle condizioni, per non parlare delle peggiori, dove l'uomo è proprio schiavo anche fisicamente, che è una cosa reale anche nei nostri nelle nostre zone e ancora di più quando andiamo nei paesi del terzo mondo, che lì non ne parliamo neanche. E quindi il Signore è venuto per liberarci, per renderci liberi. L'uomo cerca la felicità e la libertà, ma la cerca spesso, disgraziatamente, usando le sue forze. E questo è un dramma. Perché fin dal principio sapete che il Signore ha detto, andiamo a vedere, voglio andarci subito perché voglio mettere in luce il fatto che il Signore fin da subito ha cercato di rendere l'uomo libero, sempre, l'ha fatto libero. Anzi, l'ha fatto libero. E poi l'uomo si è complicato la vita. In Genesi 2,16 leggiamo: e l'Eterno Dio comandò all'uomo dicendo: mangia pure liberamente di ogni albero del giardino. E io ci tengo a soffermarmi su questa parola, mangia pure liberamente di ogni albero del giardino. Ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangerai, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, per certo morrai. Allora noi vediamo fin dal principio che il Signore non mette l'uomo in un deserto spennacchiato. Adamo poteva stare alla presenza di Dio, parlava con lui, e era in un giardino splendido. Gli aveva dato solo una proibizione. Di tutte le altre cose, tutte le puoi mangiare. Solo quest'albero non poteva essere toccato. Andiamo al capitolo 3 e vediamo, andiamo avanti. Ora il serpente era il più astuto di tutte le bestie della campagna che l'Eterno Dio aveva fatto e disse alla donna: ha Dio veramente detto non mangiare di tutti gli alberi del giardino? Ecco, come vediamo, già Satana parte e come parte, cercando di mentire, ma soprattutto cercando di far vedere che Dio voleva privarli di qualcosa. È sempre la stessa storia, si ripete sempre, oggi è uguale, uguale preciso. E la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morrete. Ed ecco che la donna aveva già distorto tutto, perché non doveva neanche rispondergli, aveva già, era già caduta. Allora il serpente disse alla donna: voi non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno in cui ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Ecco che il serpente mente, l'albero al centro del giardino era l'albero della vita, e loro ne potevano tranquillamente mangiare. Però gli occhi loro certamente che si sono aperti, ma si sono aperti sul male, perché quest'albero della conoscenza del bene e del male era il male inteso come male, poi il bene invece era inteso come il bene senza Dio, che produce alla fine male. E quindi era un albero che ha prodotto solo del male. Però quello sul quale voglio soffermarmi molto è il fatto proprio che l'avversario ha puntato in tutti i modi a volere far credere che loro venissero liberati, che loro veramente la loro mente si aprisse, avessero accesso a una conoscenza particolare, che è quello che succede oggi. Noi guardiamo che le nazioni ovviamente si stanno allontanando sempre più da Dio e sprofondano sempre di più, inesorabilmente. E il gioco è sempre quello. Adamo ed Eva potevano fare una cosa molto semplice, semplicissima: chiamare il Signore. Non l'hanno fatto. Hanno conteso, hanno parlato col serpente senza tirare in ballo il Signore. E quest'essere, seppure già decaduto, quindi malvagio, era molto più intelligente di loro. E quindi era astuto, diciamo così. E loro ci sono caduti. Però, come vedete, fin dal principio il Signore ha voluto rendere libero l'uomo. L'ha creato libero e voleva che rimanesse libero. L'uomo ha fatto la sua scelta e ha pagato le sue conseguenze. Andiamo più avanti, dice: la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ma questo era quello che lei vedeva nella sua mente. Ed ella prese del suo frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi di ambedue, che si accorsero di essere nudi. Così cucirono delle foglie di fico e ne fecero delle cinture per coprirsi. Poi dopo c'è il giudizio di Dio, non leggo perché non mi voglio. Però è molto importante, qui dice gli occhi loro si apersero, in realtà si chiusero. Perché gli occhi loro in realtà persero l'intelligenza, e se avessero veramente mangiato l'albero della vita, sì che gli occhi loro si sarebbero aperti veramente. Invece in questa condizione sono decaduti e allora sono diventati veramente schiavi. Veramente schiavi. Ed è sempre la stessa cosa che si ripete. L'uomo, quando non ascolta il Signore e si allontana da Lui, diventa schiavo. E questo vale per il credente, però il credente può essere liberato, anche se fa degli errori, ma le persone singole, le nazioni, quando rigettano Dio, come ci dice la parola, vengono distrutte. Le guerre non sono il frutto del caso, ovviamente. Orgoglio, competizione, il voler schiacciare l'altro. Noi vediamo che gli imperi totalitari, Stalin è stato divinizzato, Hitler pure, Mussolini anche, eccetera, eccetera, chi più ne ha più ne metta. Tutti gli imperi, tutti gli stati che a un certo punto, in un modo più o meno forte, a seconda di quante persone c'erano, diciamo, convertiti, quando però lo Stato si abbandona completamente, una nazione si abbandona completamente, e mette da parte Dio, quindi il loro Dio diventa l'uomo, che sia poi il Dio se stesso o il dittatore o quello che vogliamo, nel mondo spirituale automaticamente Satana prende un controllo totale e la distruzione è imminente, cioè è una cosa terribile. Lo vediamo nei gulag, con la Russia, lo vediamo con Hitler, lo vediamo qui in Italia, lo vediamo in tutti i posti, però vediamo che le guerre non sono una conseguenza del caso, perché se le persone ovviamente avessero dato la loro vita al Signore, ovviamente la vita di Dio avrebbe portato amore, e quindi le persone invece di competere avrebbero collaborato, ci sarebbe stato un rapporto di collaborazione, e seppure siamo ancora per il momento in un corpo di carne, le situazioni sarebbero andate molto meglio, si sarebbero evitate delle guerre e distruzioni immense. Il modello che ci dà il mondo, anche riguardo alla famiglia, ovviamente si sprecano i film dove i mariti tradiscono le mogli, rimini, e queste cretinate qui e robe varie, che vengono quasi innalzati, vediamo la televisione che è un ammasso di cose negative, e tanti concetti negativi vengono passati come positivi. Benissimo, noi vediamo che non essendoci, per esempio, nella famiglia il Signore la famiglia l'ha progettata il Signore, e la coppia è stata progettata dal Signore. La coppia non è progettata per due persone, ma è progettata per tre persone. Ci deve essere il Signore. Se il Signore va fuori dalla coppia, come è stato fin dal principio, coppia va giù, matematico proprio. E di conseguenza ci sono i figli che pagano più di tutti. Ora, noi vediamo che dal punto di vista un credente fa degli errori, ma col Signore si può. Ma nel mondo dove non c'è niente, è una distruzione immensa. Il modello del mondo, lo vediamo dove sta portando. Sta portando una distruzione immensa nelle coppie, nei figli, e quei figli che sono traumatizzati porteranno dei traumi ancora più grossi. No, il modello del mondo produce distruzione, ma produce distruzione in tutti i lati. Vediamo che, per esempio, ci sono quartieri, ovviamente sto parlando di cose estreme, no? Ma anche qua, in questa zona, non scherziamo, dove si spaccia droga. E io ho avuto un mio cugino che è stato in comunità tanto tempo, e anche quello non è un frutto del caso, perché ci deve essere qualcuno che spaccia. Quel qualcuno che spaccia, se fosse convertito al Signore, non spaccerebbe. Quindi non ha morale, non ha niente. Quello che prende la droga, magari forse nessuno gli ha insegnato, e quindi è stato fatto su, diciamo, da piccolo, ha preso quel pochino di droga che poi l'ha reso dipendente e si sta rovinando la vita. Le istituzioni non sono abbastanza severe. Ma perché le istituzioni non sono abbastanza severe? Forse perché all'interno delle istituzioni c'è dell'ingiustizia, ci sono dei giudici corrotti, non tutti ovviamente, per fortuna, ma il giudice corrotto, il carabiniere che se ne frega. Se tutti guardassero il Signore, e come dice la parola, il giudice non porta la spada in vano, la criminalità sarebbe messa al muro. Invece, quando l'ingiustizia, il Signore non c'è più, tutto inizia a distruggersi, e non ci meravigliamo di vedere la società in questo modo. E poi vediamo la distruzione del pianeta. Anche lì è colpa dell'uomo, non è che è colpa di qualcun altro, perché tutti se ne fregano, e io penso per me, tu pensi per te, ed è ovvio che si arriva lì. Ho detto questa cosa, sto facendo questi esempi che vanno molto sul pratico, perché voglio parlare anche di quanto beneficio fa il cristianesimo anche a livello concreto, diretto. La medicina, ovviamente i medici sono un dono del Signore e i medici li forma il Signore per via che facciano del bene. E vediamo che la medicina ci fa tanto del bene, ovviamente anche i medici sbagliano. Però io sono assolutamente sicuro che se invece di essere l'avidità e i soldi che purtroppo penetrano anche nella medicina come in tutti gli ambienti, e ci fosse veramente un rapporto di amore che va a cercare veramente solo, non i soldi, non anche i soldi, ma andasse a cercare veramente il benessere delle persone, probabilmente avremmo già sconfitto i tumori. E vedete che dove voglio parare? Voglio parare a riflettere sul fatto che proprio c'è un immenso beneficio, il cristianesimo porta un immenso beneficio. Altro che il cristianesimo rende schiavi, no, rende liberi. È chiaro che ci sono anche delle cose sbagliate, cioè sappiamo che per esempio ci sono delle persone che dicono di essere credenti e forse qualcuno lo sono anche, vanno a fare gli eremiti oppure vanno a chiudersi dentro un convento che stanno lì e quelli che li vedono dal di fuori collegano Dio con una privazione di tutto, ma quello non è il Signore non l'ha mai insegnato. Quindi ci sono degli aspetti religiosi che vengono collegati con Dio, ma che non c'entrano niente. E per questo il Signore dirà poi, con i farisei dirà, chiudete il regno dei cieli di fronte a quelli che vorrebbero entrarci. Ma quella è la religione. Non è il Signore che vive in noi, perché il Signore rende liberi. Quando cadiamo ci rialza. Lui porta il peso in noi, quindi la religione schiavizza, ma Gesù rende liberi. Quindi io oggi ho voluto proprio portare questa linea di contrasto anche per che ci riflettiamo profondamente su quanto il Signore ci ha resi liberi, a non prendere nulla per scontato. Io vado a casa, c'ho una moglie che mi vuol bene, quando ci prendiamo contro c'è il Signore che ci aiuta, c'ho una figlia che gli posso trasmettere certe cose, ci abituiamo a queste cose. C'ho degli amici intorno che hanno dei principi, eccetera, eccetera. È un bell'ambiente. Non è scontato. Potrei essere in un ambiente completamente diverso. Io quando non ero credente ero in un ambiente un po' peso. I miei amici bevevano, si drogavano, io grazie a Dio no. Bisognava essere persone abbastanza feroci e sapersi far rispettare. E ci poteva mettere nei guai anche abbastanza facilmente, quindi non so. Probabilmente io sarei in una situazione peggiore, magari senza cose particolari, ma avrei potuto mettermi nei guai. E una cosa poi, quando ci si mette nei guai, una cosa tira l'altra. E poi ne dico te, poi parto dal presupposto che la prima cosa è proprio la conversione, che sei col Signore, perché senza quello non c'è niente. Però ho voluto parlare anche dell'aspetto proprio pratico. Allora il Signore, la verità ci rende liberi. Quindi dobbiamo riflettere, chiedere proprio al Signore uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché il Signore non ci aiuti a non abituarci a quello che abbiamo. Perché se ci abituiamo a quello che abbiamo è un problema. Perché tendiamo magari ad abbassare la guardia. O a non apprezzare le cose come le dovremmo apprezzare. Un'altra cosa sulla quale riflettevo voglio collegarmi a questa cosa perché per me è stata sempre una cosa che mi ha fatto riflettere molto. In Genesi 11 vediamo che parla della Torre di Babele. A me la Torre di Babele ricorda molto Internet, perché dice che parlavano tutti la stessa lingua. E ovviamente non c'è niente di male, Internet è un oggetto. Il male lo facciamo noi, non lo fa l'oggetto. Dice 11.1, tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. Oggi con Internet si può collegare, diciamo Facebook, si ci può collegare da una parte all'altra della terra, è tutto come se fossimo, diciamo così, una comunità unica. Dice, avvenne che come si spostavano verso sud dall'est, si trovavano in una pianura nel paese di Shinar e vi si stabilirono e si dissero l'un l'altro, o su facciamo dei mattoni e cuociamoli col fuoco, e usavano mattoni invece di pietre e bitume invece di malta, e dissero, or su costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo, e facciamoci un nome per non essere dispersi sulla faccia della terra. Ecco, qui mi interessa moltissimo il versetto 4. Facciamoci una torre alta fino al cielo. Teniamo presente che non stavano facendo niente di apparentemente male, perché stavano facendo una torre. Quindi, cosa c'è di male nel fare una torre? Niente. Il male era dentro di loro. Perché loro dicono, facciamoci una torre, costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo. Volevano essere come Dio. E facciamoci un nome, volevano essere importanti, portare la gloria verso loro stessi. Per non essere dispersi sulla faccia di tutta la terra. Non essere dispersi, quindi la loro sicurezza. E era tutto fondato su di loro, loro erano il loro Dio. E cosa fa il Signore? Ma l'Eterno discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. E l'Eterno disse, ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una medesima lingua. E questo è quanto essi hanno cominciato a fare. Ora nulla impedirà loro di condurne a termine ciò che intendono fare. O su scendiamo e confondiamo laggiù la loro lingua, finché l'uno non comprenda più il parlare dell'altro. E così l'Eterno li disperse di là sulla faccia di tutta la terra, ed essi cessarono di costruire la città. Perciò a questa fu dato il nome di Babele, perché l'Eterno colà confuse la lingua di tutta la terra, e di là l'Eterno li disperse sulla faccia di tutta la terra. Se noi guardiamo anche qua, che possiamo intenderlo parlando prima dell'albero della conoscenza del bene e del male, questo qui possiamo intenderlo come il bene della carne, perché non stavano ammazzando della gente, però il male era dentro di loro. Guardiamo che loro cercavano, avevano probabilmente un senso di libertà senza Dio però. Quindi loro costruiscono questa torre alta fino al cielo, vogliono diventare famosi, vogliono la loro sicurezza. E il Signore arriva a un punto che li giudica. Perché? Perché quando l'uomo ci insegna che l'uomo si unisce per costruire delle torri alte fino al cielo, diciamo così, con un cuore, non che dice Signore aiutami a costruire un grattacielo che ci voglio star dentro, voglio vivere bene. Però gloria a te, perché lo faccio per la tua gloria, per viverci bene, per una casa grande, quello che volete. No, loro proprio erano il Dio di se stessi. Loro costruivano questa torre proprio con l'idea di arrivare fino al cielo. È lo stesso principio. Ovviamente nel regno spirituale c'era Satana che li spingeva in quella direzione. E cos'è così importante? È importante il fatto che loro stavano vivendo su loro stessi e cercavano la libertà. Invece l'unione dell'uomo senza Dio moltiplica la malvagità, come vediamo in internet. Ma ripeto, ci sono anche delle cose buone, perché io posso andare in internet, posso vedere dei documentari, posso vedere, insomma, non è l'oggetto che fa la cosa. Il problema è l'unione di persone che sono senza Dio, quindi non portano a Dio i loro peccati e si mettono nelle mani di Dio. Quindi è inesorabile che arrivano una valanga di informazioni che vengono gestite male. Cioè, è possibile che io possa andare tranquillamente su internet e digitare come costruire una bomba a lei? Può fare anche un ragazzino. E questo costruisce una bomba? Voi capite che abbiamo una valanga di informazioni che arrivano che non si possono, è difficile da gestire, specialmente per una persona giovane, direi che per uno più in là, ma purtroppo anche le persone più grandi che sono vittime di varie schiavitù fanno fatica, perché avendo tutte le cose a disposizione che arrivano in un attimo, una cosa che teoricamente deve rendere liberi, dopo, perché parte col concetto di una comunità globale, quindi io posso avere un interscambio fraterno con uno, con l'altro, teoricamente, fra fratelli magari succede, certo, ma purtroppo l'uomo, essendo senza Dio, viene moltiplicata questa malvagità, e ripeto, è l'interno del cuore, e quindi l'attacco di Satana è sempre quello di fare vedere all'uomo che Dio lo vuole privare di qualcosa, invece il Signore ci rende liberi, sempre, sempre. Possiamo non capirlo in certi momenti, ci possono essere delle cose difficili da capire, ma dobbiamo fidarci. Io leggo questo, chiudo con questo passo qui, perché poi è già un po' che vado, non ho un tempo infinito, perché su questi argomenti qui, però vi chiedo di macinarli a casa, perché questi sono argomenti infiniti, non è certo qualcosa che si dice qua sul pulpito che chiude l'argomento, perché se noi non maciniamo su queste cose qua, e parlo anche ai più giovani, ma vale per tutti assolutamente, se noi non cerchiamo un rapporto col Signore, se noi arrivo anche all'estremo, non litighiamo anche con Dio, come dice in Isaia, non chiediamo le cose col Signore quando non le capiamo. Certo, ci sono delle cose che capiamo e tutto bene, ma se non andiamo a scavare nella parola, quando ci sono delle cose che non comprendiamo, quando ci sono delle cose, quando ci sembra che il Signore ci voglia privare della nostra libertà, insomma, non c'è questo rapporto, come facciamo a formarci delle convinzioni profonde? E se le convinzioni profonde non sono dentro di noi, come facciamo a essere veramente convinti? E di conseguenza parlare anche agli altri. Ma prima di tutto, parlare agli altri in seconda battuta. È noi che ci dobbiamo convincere, che deve scaturire da quel rapporto col Signore. Altrimenti le nostre convinzioni rimangono superficiali e deboli. Vi voglio fare un esempio, uno degli esempi che bruciano di più. Quando mi sono convertito al Signore, io vivevo ovviamente nel mondo e avevo rapporti con la mia ragazza di allora, eccetera, eccetera. Il tipo Il fratello che mi aveva parlato del Signore mi diceva: ah, tu devi subito, non devi far più niente. E io gli dicevo: no, è una cosa assurda. Capito? Gli dicevo: è una cosa assurda, perché io sono serio, non tradisco la mia ragazza perché io non devo avere rapporti con lei. È un lavoro assurdo. Ma il Signore mi diceva: non ti preoccupare. Se te lo dico, c'è un motivo. Allora, io pregavo il Signore e a un certo punto il Signore mi ha fatto vedere certe cose. Ha fatto vedere che la fornicazione, la parola ti dice: stai attento, lotta su questa cosa qua. E a me mi pareva una cosa assurda. Poi però col tempo, non subito, non l'ho visto subito sto lavoro qui. Ho visto che quella cosa che mi sembrava assurda aveva un senso. Però ci deve essere un rapporto col Signore, perché altrimenti quello che tu sai rimane lì, sembrano dei comandamenti messi lì. Allora ho capito che quando mi sono avvicinato a mia moglie, che anche lì sapete bene com'è dura la faccenda, almeno quelli che si sono convertiti, che non erano ancora sposati, dovevate stare attenti alle tentazioni, e questo a me mi ha aiutato tantissimo. Perché in questo modo io ho potuto conoscere la persona, ci ho potuto parlare insieme, ho potuto conoscere prima il lato, cioè capire che quella persona lì era veramente adatta a me. Ma se io avessi avuto subito dei rapporti sessuali, al volo, il rapporto sessuale mi avrebbe oscurato il resto e non sarei più riuscito a ragionare in un modo più lucido. Però questa cosa qui l'ho capita, adesso dico una cosa, non posso andare avanti all'infinito, faccio un esempio, ma se ne potrebbero fare tanti. L'ho capito quando sono stato col Signore, ho pregato lì, perché altrimenti il discorso del non rapporto mi sembrava una cosa assurda. Faccio questo esempio che è uno dei punti più dolenti, e poi dopo è una lotta continua. E però per dire che quando il Signore dice una cosa, la dice per il nostro bene, però per via che noi ci convinciamo di queste cose qui, dobbiamo avere un rapporto con Lui, altrimenti rimangono delle cose che rischiano di essere un po' dei comandamenti che ti stanno sullo stomaco, non riesci a capire la motivazione profonda. Dopo però lo capisci, e quando lo capisci entri in un altro stadio. Vi porto l'ultimo esempio, poi adesso sono già sforato col tempo, vi porto un ultimo esempio e poi chiudo. Poi questi, adesso io ho messo lì alcune cose, ma questi sono argomenti infiniti, non si trattano certo così in un attimo. Adesso io vi ho dato degli spunti perché ognuno possa riflettere, insomma. Qui parlava, ecco, chiudo questo discorso qui, scusate perché io non ho il senso del tempo, scusa, hai fatto bene a dirmelo, perché io per me è come se, a 40 minuti, bene, per me è come un quarto d'ora, chiudo allora velocemente, hai fatto bene a dirmelo. Dunque, qui parla, in Atti parla ai gentili, dice: infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi alcun altro peso all'infuori di queste cose necessarie. Guardate bene, che vi asteniate dalle carni sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate, dalla fornicazione. Farete bene a guardarvi da queste cose. State bene. In altri punti dice: state in salute. Ora noi, loro probabilmente potevano dire, erano gentili, potevano dire: ma perché io mi devo astenere? Perché teniamo conto che loro facevano queste cose da generazioni. Quindi loro potevano dire, ma perché mi devo trattenere dalle carni sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate, dalla fornicazione? Ma ho sempre fatto così, ma adesso qui mi si vuole privare della mia libertà. Ma la scienza medica, per esempio, oltre ai legami spirituali che quelli li vediamo noi, la scienza medica col tempo ci ha fatto vedere che le carni sacrificate agli idoli, il sangue, trasmettevano delle malattie paurose, la fornicazione che loro poi facevano tutti legati a queste cose, facevano tutte le orge e via dicendo, oltre ai legami spirituali, trasmettevano tutta una sfilza di malattie venere, che oggi, dal punto di vista della scienza, le vediamo chiare, ma allora non si vedevano così chiare. Quindi quello state sani, state bene, c'era un motivo. Il Signore li preservava da tutte queste cose, non solo dal lato spirituale. Ci sono voluti 2000 anni per vederlo, più o meno. Ce n'è voluto un bel po' di tempo per vederle queste cose. Capito? Quindi, Signore, dobbiamo riflettere anche su queste cose, che il Signore la sa molto più lunga di noi. Il Signore gli stava liberando, ma vedi che loro dicono, non mettiamo nessun altro peso, perché ovviamente loro la vivevano come un peso. Ma il Signore li stava liberando. Loro lo vedevano come un peso, ma il Signore gli stava liberando. Non soltanto spiritualmente, principalmente, ma anche su tutta una sfilza di cose pratiche, di malattie, di... Io dico che è grossa, dobbiamo pensarci, poi ce ne sono tanti di passi come questo. Vorrei chiudere con una preghiera. Signore, scusami, Signore, sono stato troppo, non me ne sono neanche accorto. E ti voglio pregare che noi andiamo a casa, questi spunti qua, tu li pianti nella nostra mente e nel nostro cuore e ci dai di macinarci sopra, perché tu ci rendi veramente liberi, spiritualmente, ma anche su tutta una serie di cose pratiche che magari non vediamo e non ci facciamo caso, o non li vediamo, o non vediamo come lo dovremmo vedere. Ti chiedo di tenerci svegli e di darci di capire quanto tu ci vuoi liberi e quanto vuoi liberi, e di non farci ingannare dal maligno che vuole farci credere che tu ci voglia privare della libertà, quando invece una libertà più grande non ci può essere. Ti prego di piantare proprio dentro di noi profondamente queste convinzioni, sempre di più, che non siamo ingannati, perché le cose sono sempre le stesse che si ripetono. Grazie, Signore. Amen.